Buonasera a tutti. In questo secondo podcast dedicato al gioco 2.0 ci troviamo in compagnia di un nuovo personaggio. Nel primo avevamo incontrato Eddie, che era un personaggio che insomma tutti noi avevamo già conosciuto nel gioco 1.0. Qui invece siamo in compagnia di Stefano Ruggeri. Stefano Ruggeri, che è un ragazzo che vive in una città che inizia per B, e di cui non si sa molto altro, e che ha, diciamo, una vita parallela che si svolge per lo più di notte, nella quale si diletta, diciamo così, ad aiutare i suoi concittadini. Innanzitutto ti saluto, ciao Stefano,
Ciao Angela. Ciao,
e ti chiedo anche di presentarti ai nostri ascoltatori.
certo, volentieri, più che volentieri, anche se non so cosa potrei dirgli di così interessante. Ecco, io mi chiamo Stefano Ruggeri, ho 27 anni e nella vita faccio il netturbino, pulisco. Non ho studiato molto, non ho particolari passioni, non ho mai viaggiato, fatta eccezione che per un piccolo dettaglio, la mia è una vita monotona e tranquilla, una sopravvivenza da uomo del mio tempo, più che una vera e propria vita. Cerco di tirare avanti un po' come tutti, soltanto con un po' meno emozioni.
Beh, sì, diciamo che da un lato la tua vita è questa, quindi durante il giorno mi trovi assolutamente d'accordo, però poi c'è tutta una parte un po' più misteriosa che ci hai raccontato durante il gioco 2.0, lasciando sempre così dei punti oscuri, insomma, molto molto stuzzicante. E come mai, insomma, tutto questo mistero?
Ah, ecco, sì, tu ti riferisci al resto.
Eh sì, eh.
Sì, c'è un resto, ma guarda, dici mistero riguardo a lui. Io credo sia normale, ci vuole troppa personalità per venire allo scoperto. Voglio dire, al giorno d'oggi non può rivelarsi neanche chi vince al Superenalotto. Figurarsi una persona come me se può dire quello che realmente fa. Che poi, quando ho provato a farlo, a rivelarmi appunto, a dire cosa sono, non è che mi sia andata molto bene, per cui preferisco rimanere così, un po' nell'ombra, ecco, con tutte le conseguenze del caso.
Senti, ma questo tuo essere nell'ombra e questo tuo lavorare nell'ombra abbiamo più o meno forse cominciato a capire a cosa si può riferire. Io e Angela però sappiamo una cosa che i nostri ascoltatori non sanno ancora, cioè che in realtà tu hai anche quello che potremmo chiamare un nome d'arte oppure un nome in codice, non so neanche io come poterlo definire, che è Motus. Da dove viene questo nome d'arte? Cioè, perché l'hai scelto?
Ma i nomi non si scelgono, i nomi ti vengono dati e quindi neanche io ho scelto il mio per descrivere, diciamo, la seconda parte della mia vita, ecco. Deriva da delle persone. Io ho vissuto una parte della mia esistenza adolescenziale insieme a una combriccola di monaci, frati, vai a capire un po' che cos'erano e cosa facevano. Ecco, loro parlavano in latino tra di loro per non farsi capire da me, che ovviamente non sono in grado neanche di leggerlo. Quindi, per non farsi capire, mi indicavano con questa parola molto spesso. Ho deciso di adottarla un po' come un tributo per chi si è preso cura di me in quella fase particolare.
Ok, adesso però cerchiamo un po' di togliere un po' questo lato così oscuro, che questa coltre di nebbia che ti avvolge. Allora, diamo un minimo di informazioni, che come Angela già ha un pochino detto prima, cose che Angela ha già accennato. Innanzitutto la città di B. E poi questa tua seconda attività, questo tuo secondo lavoro, definiamolo un attimo, che è quello di supereroe. Ma questa città di B e questo lavoro sono reali oppure in realtà, come è venuto il sospetto all'interno del gioco 2, In realtà Stefano Motus è un pazzo visionario che crede di vivere in una città che non esiste e che fa il supereroe quando in realtà è un netturbino e basta.
Ma cosa vuoi che ti dica? Anche se fossi un pazzo sicuramente non me ne renderei conto e non ti risponderei che sono il contrario di quello che dico di essere. Io posso dirti che la mia città c'è, ci vivo, ci ho vissuto. E per un periodo me ne sono allontanato, ma ci sono tornato. E per quanto riguarda la parte dello svelare, io non sono bravissimo a fare dei discorsi, mi perdoneranno le persone che ci ascoltano se non riesco a svelare tutto, non sono bravo a giocare con la suspense e neanche a dire e a far credere alle persone qualcosa di diverso rispetto a quello che penso io. B esiste, una città. È una città in cui passeggio tutti i giorni, è strana, abitata da persone ingrate, una città incoerente con le sue costruzioni moderne accanto a palazzi medievali, sporca, zozza più nell'animo che nelle vie, però c'è ed è casa mia. E qui mi riallaccio all'altra parte della tua domanda, ecco, non credo di fare il supereroe per vocazione, non sento il peso di una missione, non sono lo spirito del giustiziere, semplicemente vedo in B, nella mia città, qualcosa da proteggere, il mio nido. E non ho neanche la speranza di cambiarla, semplicemente il mio modo di viverla. Ecco, il mio fare il supereroe è il mio modo di essere me stesso all'interno del mio luogo.
Quando hai parlato di B e hai accostato edifici molto differenti, mi hai fatto tornare in mente la città di Bruxelles, anche se dubito del fatto che tu ti possa essere trasferito da Bruxelles a Pescara per poi tornare a Bruxelles. Ma comunque sia, io voglio crederti e voglio credere effettivamente che tu sia un supereroe. Quindi mi interesserebbe sapere, ma ce l'hai un costume e come è fatto?
Mestiere la sua divisa, ecco, il mio mestiere è quello di fare il netturbino. Volente o nolente, questo è quello che il mondo vuole da me. Ed è una cosa che accomuna, diciamo, il mio hobby e il mio lavoro, ecco, è il fatto che entrambi si svolgono prevalentemente di notte, spessissimo si sovrappongono, non è raro, ecco. Io non, sinceramente non so come facciano altri colleghi a gestire la faccenda degli abiti, ma mentre sto svuotando cassonetti, non ho assolutamente voglia di andarmi ad infilare in cabine telefoniche, che poi dove stanno ormai le cabine telefoniche, oppure in vicoli per cambiarmi, non ci riesco. Quindi, quando la mia città chiama, rispondo semplicemente così come sono, essendo più delle volte in abiti di lavoro o semplicemente fatti di quelli lì, il mio abito da supereroe, aggiungo solamente quel tocco di mistero per non rivelarmi, ecco, apertamente in volto. Poi, ovviamente, la tuta è diventata un po' la tuta del supereroe, per cui oggi ne ho fatti gli abiti ufficiali di Motus, anche quando devo intervenire e non mi sorprendono mentre sono al lavoro, cerco di indossare quei panni, anche perché, dai, è carino il netturbino che ripulisce la città dai malviventi, no? Insomma.
Assolutamente sì, funziona sia come metafora sia come nuova immagine del supereroe, un supereroe urbano. Proprio io mi stavo sbagliando, ti immaginavo di giorno una cosa e di notte un'altra, magari anche, non so, con abiti differenti. Invece mi hai dato delle sfumature interessanti. Ma adesso passiamo ad argomenti, insomma, più seri. Mi interessa davvero questa tua attività da supereroe, quindi sto scherzando, ma sono effettivamente interessata. Però è ovvio che un supereroe è sempre abituato a dire, o perlomeno ci piace sentirci dire, le imprese in cui riesce, perché è questo quello che si vede, quello che rende un supereroe, insomma, celebre. A me invece interesserebbe sapere se c'è tra queste persone qualcuno che non sei riuscito a salvare e quindi qualche fallimento nel tuo curriculum.
Temo che sia impossibile per tutti quanti riuscire alla perfezione in tutto quello che si fa. Ho fallito più di una volta, più delle volte è successo per negligenza o per impossibilità. C'è stata una volta in particolare che non ce l'ho fatta, ma è qualcosa di cui non parlo volentieri e che preferirei non approfondire. Però sì. succede anche supereroi di sbagliare, e quando succede si pagano conseguenze brutte.
E a proposito di sbagli, perché tra le due devi capire che Angela è il poliziotto buono e io sono un po' il poliziotto cattivo, no? Cioè, perché poi magari capita che trovi una donzella oppure un uomo che ti sembra buono, innocente, in pericolo, lo salvi e poi scopri che è la persona peggiore sulla faccia della terra e quindi dici, ma porca miseria, lo dovevo proprio salvare. Ti sei mai pentito di aver salvato qualcuno?
Sì, Anubi, il mio gatto, maledetto il giorno che l'ho raccolto per strada, è un essere assolutamente non meritevole di proseguire la propria esistenza, ma è andata così, ormai mi ci sono affezionato. Per quanto riguarda le persone invece mi lasciano assolutamente indifferente, non mi sento responsabile delle loro azioni, né se sono positive né se sono negative, ecco, se dopo averle salvate fanno cose per cui sarebbe stato meglio non tirarle fuori dai guai, ecco. Quando salvo una persona o mi capita di entrare in un'impresa, ecco, lo faccio rispondendo ad un istinto che mi piace pensare mi conduca sempre dalla parte del giusto. Quindi ci sono state persone che avrei volvare lì su due piedi, ma è un discorso diverso. Una volta che le ho salvate non mi sono mai guardato indietro per rimpianti.
Bella però questa tua nota, questo tuo amore comunque per gli altri, nonostante quello che poi in realtà magari possono essere. Senti Stefano, la maggior parte, anzi tutti i supereroi, hanno sempre una contropartita femminile. E Motus ce l'ha questa controparte femminile oppure no?
I tasti dolenti.
Perché tu devi sapere che oltre a essere poliziotto cattivo io sono anche la sciampista gossipara, per cui è per questo che ti sto chiedendo. Magari c'è qualche amica ascoltatrice che è interessata, io chiedo, capito? Poi magari si candidano.
Forse non conviene alle donne starmi molto vicino. Ecco, è una domanda molto difficile. Mi stai chiedendo se esiste una sorta di Catwoman per Motus?
Bravo, bravissimo.
Guarda, qualcosa del genere non c'è. Probabilmente in passato due donne hanno incrociato la vita di Motus, non sto parlando di Stefano. Una è stata la mia spalla, l'altra è stata la donna che ha preso il mio posto a B nel momento in cui ho deciso di partire, ma non le definirei controparti. Tra l'altro, come modus cerco di evitare le donne, sai, i miei poteri funzionano in maniera un po' particolare e loro non incidono positivamente, quindi diciamo che rischiano di farmi rovinare tutto, preferisco non circondarmene quando vesto la mia maschera.
Quindi non possiamo neanche fare un appello al nostro pubblico femminile a casa?
A rischio e pericolo del pubblico femminile a casa.
Ok.
Niente, nessun appello, qui c'è un argomento più importante che hai nominato prima e che mi ha fatto venire in mente quando io ascoltavo i tuoi racconti durante il gioco 2.0 e non potevo in alcun modo interpellarti né intervenire, ma ero curiosa, curiosissima. Anubi, lo pronunci abbastanza spesso. Ma perché Anubi al posto di un comunissimo Arciderbolina, per esempio?
Cosa vuoi che ti dico? Ognuno ha i propri idee da bestemmiare, io ho scelto questi.
Ti va la sincerità.
Mi piace, io la chiudo qui questa domanda, passiamo a quella dopo perché mi è piaciuta così, troppo bella.
Senti, invece vorrei farti qualche domanda più specifica sulla tua permanenza all'interno del Doku 2.0. Sì. Mentre, per esempio, Eddie, appunto con cui abbiamo fatto una chiacchierata alla scorsa puntata, è stato un personaggio storico che ha vissuto il gioco dall'inizio alla fine, tu sei entrato quando il gruppo in realtà si era già un po' formato. volevo chiedere com'è stato per te inserirsi in un gruppo che, bene o male, poteva essere già un po' più affiatato. Se hai trovato difficoltà oppure se è stato stimolante. Non so, raccontaci un po' come l'hai vissuta.
Beh, guarda, io per quello che sono e per come sono, temo di avere un rapporto con le emozioni un po' diverso rispetto a quello che hanno le persone normali, quindi non so risponderti analizzandolo attraverso gli occhi di una persona normale. Ecco, per me non è stato triste, non è stato strano, non è stato particolarmente disarmante, non è stato nulla, semplicemente per me il gioco è stato un esperimento su me stesso, un modo per poter superare una barriera suggerito da un amico, chiamiamolo così. Entrare in corsa, entrare dall'inizio, entrare alla fine, per me non cambia assolutamente nulla, come non cambia assolutamente nulla in qualsiasi situazione della mia vita. Volevo sperimentare l'appartenenza a qualcosa di socialmente vincolante, senza le conseguenze del dovermi rivelare. Probabilmente entrando in un gruppo già formato sono arrivato nel momento in cui le barriere erano già state tolte, e questo mi ha permesso di capire le persone magari un attimo prima, più velocemente, però ecco, non è stato nulla di particolarmente difficile.
Senti, invece a proposito del tuo sentire in maniera diversa, una cosa a cui hai accennato già alcune volte, no? Nel corso di questa chiacchierata, hai sentito magari un legame un po' particolare con qualcuno degli altri componenti del gruppo?
Io non vorrei dare adito a interpretazioni sbagliate, io non sento in maniera diversa, sento le cose come tutti, semplicemente le controllo. E quindi nel momento in cui mi sono relazionato con le persone c'è stato chi mi ha creato rabbia, c'è stato chi mi ha creato affetto, c'è stato con chi ha avuto una sintonia immediata, chi invece l'ho capito dopo un po'. Sicuramente tra le persone che mi ha attratto di più, se vogliamo usare questo termine, posso parlare di Ishtar, ma se dovessi indicare quello che particolarmente ha creato un feeling con cui mi sono sentito a mio agio è Aristide. Per quanto sia ora scomparso, c'era qualcosa di particolare, forse perché non aveva filtri, non so, mi infastidiva un po' il suo atteggiamento da bulletto, che è qualcosa che non ho mai capito nelle persone, però mi piaceva il suo modo di fare, il suo modo di rapportarsi, ecco, era molto spontanea la nostra relazione.
Allora, fino a qui abbiamo capito che del gossip non ne possiamo fare tanto, perché Motus e le donne non funziona molto bene, però hai nominato Ishtar. Io volevo sapere se tu per caso ti eri sentito attratto da una delle donne del gruppo. Non so, potremmo dire che ti sei sentito attratto da Ishtar?
Sotto alcuni aspetti sicuramente, sotto altri più che vi interessano a voi, ecco, da
insinuare brutta che interessano a voi, interessano a tutti.
Non saprei, ecco, io con le donne ho un rapporto particolare, cerco di tenerle lontane, perché è facile controllare le sensazioni negative, è impossibile controllare le sensazioni appunto che piacciono a voi.
Qui batte il chiodo, cioè Motus, bello, è tenace, come deve essere un supereroe, giustamente.
Non perdona proprio, guarda che è tremendo,
A noi non ci salva, Serena.
No, noi proprio apparteniamo alla categoria di donne da respingere con tutta la forza del mondo.
Non è che le temi, io non ho paura delle donne, che devo controllare, capitemi. Io non posso lasciarmi andare alle sensazioni, alle emozioni, anche perché tendenzialmente le cose positive hanno sempre degli effetti negativi sulle mie qualità, quindi tendenzialmente se voi mi chiedete se mi sia mai innamorato, ho provato qualcosa del genere per qualcuno del gruppo, ecco, io vi rispondo che odio l'amore, o meglio, vorrei odiarlo con tutto me stesso, ma se lo odiassi poi ci sarebbero delle conseguenze, quindi Cerco di avere un atteggiamento neutro nei confronti delle donne e dell'amore, e sì, dicevamo nel gruppo. No, ho cercato di evitare di complicare le cose, e l'unica attrazione che ho provato è stata forse un po' in senso altruistico, perché ecco, mi sarei volentieri intrattenuto con Dorotea, più che altro perché avevo l'impressione che ne avesse particolarmente bisogno, ecco. È il massimo dell'attrazione che ho provato.
Comunque, e qui torna fuori Motus, che comunque, ripeterei, a noi non ci salva, giusto per...
E poi comunque io direi che zitto, no, io devo controllare, e tutto, intanto già faccio i nomi di due donne sui che ha nominato, però va bene, ok, io alzo le mani, ci fidiamo, per l'amor del cielo, voglio dire, facciamo finta di niente, andiamo avanti. A proposito di una delle due concorrenti che hai nominato, in realtà voi durante il gioco non vi siete esposti granché, cioè, a parte appunto magari Aristide e pochi altri, avevate tutte le vie della diplomazia sempre in corso. Allora, siccome abbiamo la fortuna di intervistare i finalisti e siccome io e Angela ogni tanto siamo un po' dispettose, adesso vi costringiamo ad esporvi. Per cui vorrei che tu ci dicessi che cosa pensi degli altri due finalisti, che sono appunto Eddie e Ishtar. Cosa pensi di ciascuno di loro due?
Allora, partirei da Ishtar, ecco. All'inizio non l'avevo capita, mi irritava, posso dire, sì, era quello il tipo di sensazione che dovevo controllare nel momento in cui parlavo con lei. L'idea di qualcuno che accompagnasse le persone verso il suicidio per pura soddisfazione personale mi infastidiva in una maniera incredibile. Non credo di avere un senso della giustizia altissimo, come ho già avuto di dire, superiore alla media, ma in quel caso, mi sembrava che parlandole travalicassi quel limite che appunto mi spostava il senso dell'ingiustizia. In ogni caso, ecco, superato questo scoglio, ci siamo capiti, ecco, l'ho trovato una persona interessante, probabilmente l'unica all'interno di quel gruppo che posso definire, ecco, così, che ne valesse la pena di approfondire. Per quanto riguarda Eddie, invece, ecco, l'ho incrociato raramente, non l'ho visto sinceramente molto coinvolto e non sono riuscito granché ad inquadrarlo come persona. Non saprei dire, ecco, probabilmente non mi sono esposto perché non ho avuto modo di conoscerlo e capirlo al 100%. Lui sì che ha un senso della giustizia superiore al resto del mondo, ma non sapeva gestirlo. Mi ha sempre dato l'impressione di essere un cane in gabbia, combattuto tra la volontà di mordere per procurarsi la libertà e quella di fare il bravo in attesa del premio, di godersi quell'attimo molto breve, ecco. Quando doveva accelerare semplicemente non lo faceva, e la cosa lo ha portato sempre a mettersi in un sacco di casini da cui non riusciva ad uscire. O si spostava troppo da un lato o non lo faceva, ma sempre in una situazione intermedia che mi ha tirato poco, ecco. Se dovessi usare un aggettivo per descriverlo, ecco, direi che è stato un incompleto nel gioco.
Quindi, allora, per Eddie ce l'hai detta una parola per descriverlo, incompleto. E per Ishtar, invece, una parola sola, così flash?
Ah, mi avete fregato. Era la domanda dopo quella che voleva farmi sull'aggettivo, e va bene, allora possiamo tranquillamente trovarne un altro anche per Eddie, se la cosa vi rende felici.
No, non come vuoi.
Sì, dai, descrivervi con una sola parola cosa. Io direi indeciso, anche se, oddio, forse incompleto era meglio. Posso dire di nuovo incompleto, mi piaceva di più, sì.
No, dai, buona la prima.
Per quanto riguarda Ishtar, invece, beh, cavolo, come si può riassumere con una parola? Se volessi darle una soddisfazione, ma non voglio, direi esteta. Per cui, siccome non voglio, dico tradita da se stessa, dalla vita, dalle varie situazioni. Credo sia una persona che necessita di qualcuno di cui fidarsi, perché finora non l'ha incontrato.
Sai, Angela, che questa cosa la dovremmo far notare a Isters, questa cosa del tradita, secondo me, nella prossima intervista.
Ah, ma adesso quando intervistiamo lei, dopo ci divertiamo. Secondo me lei ci darà soddisfazioni, cioè non che Motus non ce ne stia dando, indubbiamente, però diciamo che Motus è sempre molto contenuto, come piace a lui, ecco.
Non preoccuparti, non mi offendo, non sono superiore a questo tipo di...
Lo vediamo, noi stiamo cercando di
scattare
qualsiasi, cioè la tua corazza da qualsiasi punto, ma niente. Allora niente, basta, torno seria. Ho appreso dalle tue confessioni, perché purtroppo non eravamo in contatto dai tempi del gioco 2.0, che la tua gita, cioè la tua permanenza, meglio, a Pescara si è conclusa e sei tornato a B. Che programmi hai per il futuro?
Sì, sono dovuto tornare a B, solo che c'è stato un piccolo intoppo nel mio rientro nella mia città. A un certo punto mi ha chiamato, ma ha chiamato Motus e non Stefano Ruggeri, per cui sono tornato da disoccupato e quindi sto cercando di risolvere questa cosa. Ecco, per il futuro, nell'immediato, direi che le mie battaglie sono più in tribunale, sotto l'aspetto legale. Diamine, io do un servizio nella mia città, un servizio che mi impegna. Mi sono trovato disoccupato per gestire questo servizio, per offrire questo servizio. Ecco, noi paghiamo i poliziotti, paghiamo i vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico, e non paghiamo i supereroi nelle nostre città. Ecco sì, per il mio futuro nell'immediato la cosa su cui sto lottando è proprio questa, cercare di avere il giusto tributo, non per me, ma per tutti i miei colleghi che si trovano nella mia stessa situazione.
E qua ci starebbe bene un bel Anubi, perché era proprio quello che volevamo sentirci dire, cioè che non hai abbandonato la tua doppia identità e che Motus è ancora con noi su questa terra in azione.
Oh, Soprattutto
sì.
accostandolo agli ausiliari del traffico che ti fanno la multa se il parcheggio ti è scaduto da 5 minuti. Per cui, insomma, cioè, c'era anche proprio il quadretto ideale, no?
Tra l'altro, e secondo me dovremmo fare una petizione perché venga creato uno stipendio apposta per i supereroi che combattono per noi. Fatto anche la
Potremmo
rima.
lanciare una campagna, effettivamente.
Assolutamente.
Potremmo chiamare Nubi a questo punto.
Allora, io invece vorrei chiudere con un tuo aneddoto, cioè vorrei che tu ci raccontassi, se puoi, uno dei tuoi super salvataggi. Scegli te se è quello più comico, quello a cui sei più legato, quello che ti ha colpito di più. Fai te, cioè, però facci sognare per qualche minuto.
Beh, questa domanda me la rivolgono spesso. Devo ammettere che non mi lascia mai indifferente, devo sempre lottare con un po' di imbarazzo, che è una cosa semplice, in effetti. A me non piace parlare delle mie battaglie, non piace raccontare i miei successi, quindi. Non sono bravo a raccontare come se fossi uno che racconta le vicende di un supereroe, di una battaglia fantastica. Per cui perdonatemi se non riuscirò a coinvolgervi. Ecco, per me sono solo degli episodi, è la mia vita, capito? Non c'è niente di molto particolare. In ogni caso, ecco, ci sono, quindi se mi chiedi il più bello. La battaglia più bella, sì, perdonami.
Sì, assolutamente, vai pure, vai con quello più bello.
Credo che la battaglia più bella sotto tanti aspetti sia quella che ho combattuto contro un certo dottor Turnavaz. Che battaglia che è stata quella, sotto tantissimi aspetti. Innanzitutto io non ho mai troppi problemi contro i miei nemici, che tendenzialmente sono dei folli con delle idee assurde, ma da cui assolutamente devo difendere tutti quanti. Ecco, il dottor Turnavaz era uno di questi folli, ma oltre ad avere delle idee assurde, era stato anche in grado di tenermi testa. Eravamo pari, insomma, è stato un testa a testa lunghissimo. Siamo andati avanti per 2 giorni di fila a combattere per le campagne della mia città, roba da anime giapponese. Non ne ho incontrati molti come lui, ecco. Aveva però un'idea assurda, è per questo che mi piace ricordarla, ecco, perché se non fossi riuscito a vincere quella battaglia così complicata, ora la mia città sarebbe veramente nei casini, perché lui voleva imporre attraverso dei poteri ipnotici il colore rosa come unica variante cromatica per B. Quindi voglio dire, immaginatevi una città completamente rosa, una rosa maiale, una roba inguardabile, tipo sogno della bambina di 6 anni, tutti i palazzi rosa, tutti i vestiti di rosa, tutto quanto rosa, le auto, gli alberi, gli animali. Non potevo permetterglielo, ma lui riusciva a contrastarmi colpo su colpo, sembrava che non dovesse finire più. Ci siamo fermati in giusto 3 minuti perché dovevo avvisare al lavoro che non sarei andato. In ogni caso alla fine ho avuto la meglio, quindi credo che quella sia stata la battaglia che mi ha dato perlomeno più soddisfazioni e di cui posso dire di andare più orgoglioso. Il salvataggio che mi rende più fiero, perché tutto avrei sopportato tranne che vivere in un mondo colorato come la vagina di una Barbie, ecco.
Ammetto che non avevo mai associato il rosa alla vagina, si può dire, di una Barbie, però rende, gliela pensavo buona.
Alla classica chewing gum, cingomma, dipende a letto, insomma.
Un maialino.
Effettivamente, allora ti posso ringraziare anch'io, anche se non abito a B, ma da persona che detesta il rosa, per aver impedito che questo scempio diventasse realtà. Cioè, a questo punto ti prego Motus, che sei lì con Stefano insieme, unito e intrecciato, di continuare a combattere, mi raccomando, di non arrenderti mai. E anche perché penso che ci siano tante B nel mondo, tante città un po' zozze, un po' sporche, sia esternamente che nei loro sotterranei. Per cui ti ringrazio per essere stato con noi e per aver dedicato qualche tempo, sperando che appunto non ci siano state troppe grida di persone che avevano bisogno di aiuto. Che possono aver magari interferito con la nostra chiacchierata.
Sì, sì. Motus, combatti per noi! Scusate, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo.
La prospettiva di un mondo rosa scongiurato, ecco, vi ha entusiasmato, sono contento, sì.
Dormiremo sogni più tranquilli.
Io ringrazio io. Sicuramente. Sono io che vi ringrazio per avermi dato una voce, e, ripeto, per me partecipare al gioco è stato un esperimento e tutto quello che sto facendo ora che supera un po' la normalità della mia vita lo è, quindi vi ringrazio per questo ulteriore esperimento. E vi auguro un buon proseguimento e non preoccupatevi, se un giorno vi troverete in un mondo rosa vuol dire che ho combattuto male una battaglia, ma non perderò la guerra.
Grazie. Ecco, avevamo bisogno di sentircelo dire, per cui grazie ancora al nostro Stefano che combatte per noi contro un universo di pony rosa e grazie anche ad Angela che appunto mi ha aiutato e mi ha accompagnato in questa intervista, e grazie a tutti voi che siete stati in ascolto. A presto.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.